Modem.
Menschen wie wir, blond, blauäugig, fabelhaft.
Il perfetto uomo ariano, o germanico, o teutonico,
sind rassisch wertvolle und rassisch wertlose.
Lebensborn.
Das ist nur zu erklären durch die Qualität. Durch den Wert unseres Blutes, durch den Wert unserer Rasse.
È il nome in codice dato a un programma segreto nazista.
Und so wie das körperliche Erscheinungsbild gemischt ist, so ist auch das geistige und seelische gemischt.
Si tratta di una missione sacra. E voi dovete considerarvi altamente onorati di essere stati scelti per compierlo.
Sarebbero poi stati in futuro dei sani e produttivi cittadini tedeschi, con molta probabilità membri delle SS.
Denn wenn zu viel solche fremde Blutstropfen in unserem Volkskörper kreisen würden, dann wäre das für uns die Herabminderung des größten Wertes, den wir haben, nämlich unseres Blutes.
Non tolleriamo gocce straniere nel nostro sangue. Sono parole del gerarca nazista Heinrich Himmler, capo della SS, che ci introducono al tema di oggi, 27 gennaio. Buongiorno dalla redazione di Modem, da Andrea Nezzi al microfono. Oggi è il giorno della memoria, nel quale ogni anno si ricordano le vittime dell'Olocausto e della follia del Terzo Reich. Come sentito nella scheda curata da Monica Fornasier, in questa edizione ci vogliamo soffermare su una categoria di vittime ancora poco conosciuta, ovvero i Lebensborn, figli di un progetto segreto voluto dai gerarchi nazisti con l'intento di creare una razza ariana pura. Fra l'altro, oggi vi proporremo anche la testimonianza raccolta da Bettina Müller con una vittima di questo programma nazista, la signora Carrie Roswald, che ha accettato di parlarci della sua esperienza. Saluto intanto gli altri ospiti, inizio dallo storico Lutz Klinkhammer, referente per la storia contemporanea all'Istituto Storico Germanico di Roma, esperto di Terzo Reich e della Seconda Guerra Mondiale. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Saluto anche il dottor Bertolt Rothschild, psichiatra, psicanalista e autore zurighese. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Dottor Rothschild, con lei vogliamo commentare in particolare la testimonianza che vi proponiamo fra poco, ma la prima domanda gliela vorrei porre sul senso della giornata della memoria. C'è sempre una distanza, insomma, fra la ricostruzione storica, che sembra in parte almeno conclusa, e la percezione soggettiva delle nuove generazioni. Per esempio, c'è una tendenza a dimenticarsi degli orrori. Questo vale per la Seconda Guerra Mondiale, per l'Olocausto, vale forse anche per i tempi moderni. Qual è la sua considerazione su questo?
No, il dimenticare certo ha una funzione nel metabolismo psichico della gente, ma non è a servizio della commemorazione dei fatti terribili nella storia. È per questo che abbiamo studiosi della storia che loro si rivendicano di non dimenticare certi aspetti della propria storia, che fa anche parte di noi e che noi in un certo momento o nostri antecedenti non hanno preso nota di certi fatti, che anche oggi dobbiamo essere molto attenti di non scottomizzare certi eventi che poi dopo saranno dimenticati perché nessuno le ha osservato né notato.
Lutz Klinkhammer, l'importanza di mantenere viva la memoria, l'abbiamo sentito. Per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto, vengono a scomparire in questi anni i testimoni diretti. Quanto pesa questo nel lavoro dello storico?
Certamente cambia, perché le interviste dirette diventano sempre di meno, ma lo storico deve sempre basarsi su una pluralità delle fonti, e quindi la contemporaneità si sta spostando, questo è un fatto naturale. Per fortuna abbiamo delle fonti orali trascritte, registrate, abbiamo una serie di fonti documentarie. Dal punto di vista del lavoro dello storico cambia leggermente, ma non cambia la nostra percezione, non cambia il nostro, la nostra metodologia di lavoro.
Veniamo ora alla questione del Lebensborn, occupiamoci di questo capitolo doloroso, ancora poco conosciuto dal Terzo Reich, ne parliamo con il collega Giuseppe Bucci che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno.
Ce lo spieghi, cos'è questo progetto, in cosa consiste?
Allora, il progetto Lebensborn, sorgente di vita, se vogliamo, è l'altra faccia della politica razziale nazista. Se da una parte c'era lo sterminio delle razze ritenute inferiori, c'era la soluzione finale, dall'altra ecco il sogno di una super razza, il programma Lebensborn che Himmler gestì personalmente a partire dalla metà degli anni 30, rientra un po' in questo disegno. Concretamente come funzionava? Beh, primo si incoraggiavano gli ufficiali delle SS soprattutto, ma anche della Wehrmacht, ad avere bambini con donne che venivano tra l'altro accuratamente selezionate, dovevano proprio essere portatrici della razza ariana. Secondo, si sono create tutta una rete di centri, cliniche, asili, Lebensborn, in cui si facevano nascere, poi si crescevano i prodotti di questo disegno. Il Reich, per il servizio reso alla nazione, forniva a queste donne una casa e un sostegno anche economico, ma a dire vero poi in alcuni casi dopo la nascita questi figli venivano strappati alle madri che venivano ritenute non idonee alla crescita di questi super uomini della nazione.
Un capitolo veramente ancora nascosto, segreto, della Seconda Guerra Mondiale. Ci puoi dare qualche cifra per avere una dimensione di quello che è successo veramente?
Ma 9 anni, 1936-1945, si calcola che nei centri Lebensborn sono nati almeno 7500 bambini solo in Germania, però le cifre non sono possibili e certe. C'erano poi i paesi del nord, sangue vichingo, ritenuti incubatori ideali della purezza ariana. In particolare in Norvegia si calcola che almeno altri 10.000 bambini vennero alla luce così, altri 14.000 circa tra Olanda e Danimarca. Cifre comunque tutto sommato deludenti, almeno per Himmler. Il programma non fu un gran successo, anche perché fu portato avanti nella totale segretezza, spesso lontano da occhi indiscreti. C'era comunque nella Germania conservatrice di allora una chiesa che esprimeva il suo giudizio, e c'era questo alone di mistero che ha contribuito ad alimentare anche pettegolezzi di ogni tipo. Anche dopo la fine della guerra si credeva che questi centri fossero delle specie di bordelli di lusso.
Che ne fu poi dopo la fine della guerra di questi bambini, di queste donne?
Beh, con la progressiva avanzata degli alleati, i centri Lebensborn vennero smantellati, abbandonati al loro destino. Inoltre i registri anagrafici di questa sorta di stato nello stato vennero distrutti, quindi si persero i legami tra i bambini e i genitori biologici. Questi figli della guerra finirono molto spesso in orfanotrofi, subirono maltrattamenti, oltre naturalmente la condanna sociale per essere in qualche modo orfani del Terzo Reich. E quindi sono vittime, anche loro sono vittime del nazismo.
Grazie Giuseppe Bucci. Lutz Klinkhammer, abbiamo sentito questi archivi in parte distrutti, è difficile ricordare questi eventi, ricostruire la storia del Lebensborn?
Sì, è difficile, e nell'immediato dopoguerra si è creato subito questo mito appunto del Lebensborn come bordello delle SS per la creazione di una razza ariana. Invece bisogna vedere lo sviluppo dell'istituzione che nacque nel 1935 in concorrenza con la stessa istituzione del partito nazista, un istituto di maternità che dava alle ragazze madri la possibilità di partorire in segreto senza arrecare scandalo, discriminazioni eccetera. E quindi permetteva agli uomini dell'SS di mantenere relazioni extraconiugali o al di fuori del matrimonio, senza correre nel rischio che l'amante chiedesse l'ufficializzazione, eccetera. Quindi una sorta di programma, una morale doppia, praticamente permettere una sorta di bigamia, di avere uno sfogo per gli uomini dell'SS e senza creare problemi alle ragazze, che davano normalmente i bambini in adozione ad altre famiglie, quindi mantenevano una sorta di protezione e l'anonimato.
C'era un'ambiguità, come diceva lei, da una parte la donna tedesca fiera, madre, che doveva in qualche modo educare la Hitlerjugend e comunque i soldati del futuro, ma aveva anche un ruolo importante nell'industria di guerra, nell'industria bellica, e queste donne invece, tra virgolette, più o meno sfruttate.
Sì, furono sfruttate e poi non venivano considerate successivamente come madre, perché appunto lasciavano i bambini in adozione. Con la Seconda Guerra Mondiale c'è un altro aspetto ancora, perché con l'occupazione di altri paesi europei ci fu un altro programma di creare delle nascite ulteriori, tra uomini tedeschi e donne dei paesi occupati. Quindi nacquero anche istituzioni, istituti per permettere il parto nei paesi occupati. In Danimarca e in Norvegia venivano gestiti, tra virgolette, circa 6.000 bambini. Nella Germania forse si arrivò fino all'11.000.
Professor Rothschild, la questione dell'epoca era che tanti bambini venivano cresciuti in orfanotrofi, anche in Svizzera c'è stato questo capitolo, ovviamente non paragonabile ma un po' oscuro, doloroso, dei Ferdinandbuben, di questi bambini sottratti alle loro madri, perché madri sole. Lei vede dei parallelismi possibili o è troppo difficile fare questo confronto?
Ma sì, quando un bambino non può crescere nel suo ambito materno, paterno o familiare, allora se questa è una situazione traumatizzante sia in Svizzera sia in Germania nei tempi di guerra, e questo deriva di una visione totalmente materialistica della crescita della cultura infantile, che solamente la parte misurabile sia protettrice o sviluppatoria per una crescita, diciamo, pacifica di un bambino. Se non c'è questo, oggi sappiamo, dopo tanti anni, sappiamo che la formazione del cervello anche dipende dalla situazione emotiva del bimbo. Non è terminata con il parto la formazione del cervello. E poi i flussi emozionali e affettivi possono contribuire a danneggiare lo sviluppo del cervello, della funzione cerebrale e poi della vita posteriore, della vita emozionale, ma anche perché mancavano certi alimenti affettivi per questi bimbi.
A questo proposito parliamo dei primi 3 anni, delle esperienze dolorose di chi viene sottratto alla propria famiglia, e ascoltiamo dunque la testimonianza di Carrie Roswal, curata da Bettina Müller, una delle poche vittime del programma Lebensborn che ha deciso di parlare. Sentiamo.
The memory is in your body, if you understand. It's there, but I cannot recall it. The first memory I have is when I'm 3 years old. That was when I met the father who adopted me in Sweden.
Carrie Roswal ha oggi 70 anni e vive in Irlanda. È cresciuta come figlia adottiva di una coppia svedese che l'ha trovata in un orfanotrofio a Stoccolma subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma è solo pochi anni fa, con l'apertura degli archivi norvegesi e svedesi, che ha scoperto le sue vere origini.
You always think about the roots.
Ci pensi sempre alle tue radici. Chi era mia madre? Come mai sono finita qui? Cosa mi è successo quando ero piccola? E se lo chiedevano anche i miei genitori adottivi, che sono stati coraggiosi, non sapevano nulla delle mie origini, perché tutti i documenti erano nascosti negli archivi svedesi. Tutta la mia storia era nascosta in un cassetto degli archivi svedesi e l'ho conosciuta solo all'età di 64 anni.
Never to be seen until I was 64.
Carrie Roswal è nata come risultato del progetto Lebensborn di Heinrich Himmler. La razza ariana andava promossa dall'alto con un programma eugenetico. I soldati tedeschi che occupavano la Norvegia venivano incoraggiati a riprodursi con quelle donne nordiche che avevano le caratteristiche della cosiddetta razza ariana: occhi azzurri, capelli biondi, zigomi e mascelle che rispondevano a determinate proporzioni.
My mom was selected first because she was blonde and blue-eyed.
Mia madre era stata selezionata per via dei suoi capelli biondi, occhi azzurri e i giusti tratti somatici. È stata messa in una casa, all'insaputa della sua famiglia. Restò presto incinta di me. Nessuno sa se sono il prodotto di un'avventura con un soldato tedesco o di uno stupro.
You don't know if I was a product of a fling or a rape. We don't know that. So they took her to the hospital, and then Heinrich Himmler.
Per il parto mia madre è stata portata all'ospedale. Negli ospedali di Oslo, Heinrich Himmler fece una prima selezione dei bebè migliori. A 10 giorni di vita fui selezionata e strappata a mia madre, portata in un orfanotrofio a Oslo. Lì ci fu una nuova selezione e mi portarono all'orfanatrofio di Hohenhorst, in Germania, vicino a Brema, dove noi, i bebè ariani super selezionati per il Terzo Reich, dovevamo venire nutriti, esposti all'aria fresca e cresciuti nel modo più sano possibile. Eppure nessuno ci parlava mai. A parlare ho imparato dopo i 3 anni con i miei genitori adottivi.
So I start to learn a language with my adopted father when I was 3 years old.
All'età di 21 anni, Cari Roswal, dopo lunghe ricerche, riuscì ad incontrare sua madre, che tuttavia tacque su quasi tutto.
The Red Cross helped me.
La Croce Rossa mi aiutò quando avevo 21 anni a trovare mia madre. Era in Norvegia ed era molto depressa. Non mi raccontò molto sulle circostanze della mia nascita. Dovetti aspettare fino a 64 anni per capire come erano andate le cose e trovare una foto di me a 1 mese di età.
Photograph of me 1 month old. I was so scared when I stand outside her house.
Ero spaventatissima prima di incontrare mia madre. Il mio cuore andava a 1000 quando ho suonato al suo campanello di una casa grigia con le tapparelle abbassate. Ma poi la porta si aprì e si affacciò una donna che mi assomigliava moltissimo. Le cose diventarono più facili. Mi prese la mano. Mi chiese se le persone che mi avevano cresciuta erano state affettuose con me, perché fino a quel giorno lei non sapeva se ero morta o viva. Incontrarci è stato uno shock per entrambe. Sono stata con lei 2 settimane e parlava sempre meno. Durante la guerra è stata trattata molto male dai tedeschi. E dopo la guerra è stata trattata male dai norvegesi, che la consideravano una che se la intendeva con i nazisti. La mia presenza l'ha fatta ripiombare in quelle esperienze così traumatiche.
Dopo quel primo contatto, la madre non volle più incontrare Cari. Sull'identità del padre, un soldato tedesco, solo una frase lapidaria: non era un uomo gentile.
She said he wasn't nice. That was the only thing she said.
Cari ha tentato di condividere il fardello della sua storia con altre persone nate dal progetto eugenetico Lebensborn, senza successo.
Pochi di loro avevano avuto modo di conoscere le loro madri. Abbiamo scoperto che ogni storia era diversa. C'era poco da condividere. Ognuna aveva già abbastanza da fare con la propria vicenda per potersi occupare di quella degli altri. E pochi riescono a parlarne, anche perché fai fatica a credere che i destini umani possano dipendere da idee così stupide. Ma pensi anche a questo: la mia vita è cominciata malissimo, eppure adesso mi sembra essere molto luminosa.
My life started very black, but the end seems to be very bright.
La testimonianza toccante di Cari Roswal, curata da Bettina Müller. Professore Rothschild, è difficile rievocare, ricordare. Abbiamo sentito persone non vogliono ricordare, soprattutto la madre. Per i figli invece c'è un bisogno che siano figli adottivi, in questo caso frutto di un programma abbastanza assurdo. È difficile, ma c'è un bisogno di ricordare o di conoscere.
C'è un bisogno, perché ognuno di noi basa la sua identità personale, individuale, sul fatto del suo passato, sia un passato raccontato, un passato documentato. E senza questo passato uno non conosce le radici, ne deve fare delle immaginazioni permanenti durante tutta la sua vita. Come era il mio papà, come era la mia mamma. Non finisce mai di elaborare sull'origine della persona stessa. E questo succede a questa signora, di quale questa intervista è molto commovente, perché si vede che lei almeno oggi si ha potuto, per gentilezza dei suoi genitori adottivi, ha potuto riprendere il filo della vita e non fissarsi su questo. Altri si fissano su questi traumatismi iniziali e non possono più uscire. C'era un medico, un pediatra tedesco, che poi dopo tanti anni negli anni 50 ha potuto fare una ricerca, era il dottore Theodor Heilbrücke, che ha conosciuto tanti vittime del Lebensborn e poi ha investigato la patologia o la personalità di queste vittime, bambini vittime, e ha scoperto che una grande parte, molto più grande che nella popolazione generale, ha sofferto dei disturbi psichici o della personalità e non hanno potuto fare una biografia senza danni e senza rotture.
La signora Roswald dice: "My life is now is bright." Forse questo incontro con la madre, per quanto triste, per quanto di poche parole, però è servito secondo lei proprio per fare la pace o per decidere di fare la pace col proprio passato?
È possibile, perché lei almeno ha vissuto tanti aspetti riparativi, gentilezze, forse anche nei rapporti con un uomo, con altre persone, con altre donne, con altri adulti, e lei ha potuto riparare. C'è una forza riparativa anche in noi. Non dico che tutti possono riparare questi danni terribili che hanno subito come i Frinkind o questi ragazzi della pro-juventù che erano allineati dei loro genitori, ma c'è sempre una potenzialità di riparazione, dipende dell'aspetto riparativo di quello che succede dopo. È per questo che uno non deve mai abbandonare e lasciar stare le cose pensando che è irreparabile.
Klinkhammer, le donne sono state discriminate due volte comunque, se pensiamo alle madri, per i figli, le figlie, abbiamo visto, c'è una possibilità, però tanti hanno portato nel silenzio, nel segreto, questa tra loro piccola tragedia personale. Per le mamme la situazione era ancora peggiore.
Le mamme molto spesso appunto non hanno mai parlato neanche con i figli, e il dramma di questi figli nasce proprio da questo, quindi vediamo dalla testimonianza molto toccante che questi figli sono vittime del regime nazista. Sono tre gruppi, praticamente quelli nati in Germania, gli altri nati nei paesi occupati, e un terzo gruppo sono i bambini dei paesi occupati che sono stati deportati, e in questo progetto di deportazione e di germanizzazione fu anche coinvolto il Lebensborn. Faccio l'esempio di Lidice, dove ci fu l'attentato a Reinhard Heydrich, secondo in capo all'SS, e come rappresaglia a questo attentato gli uomini del villaggio di Lidice venivano uccisi, le donne e i bambini deportati nei campi di concentramento, ma pochi di questi bambini venivano scelti, considerati razzialmente adatti alla germanizzazione e dati in affidamento a famiglie dell'SS, e gli altri bambini con le madri mandati nel campo di sterminio di Chełmno, e lì venivano uccisi tramite il gas, senza curare veramente le madri, perché non contava la persona, contava il prodotto tra virgolette razzialmente utilizzabile per la prossima guerra.
A questo punto vorrei proporvi un brano musicale di Annifried Lichtenstadt, in arte Frida, e cioè la brunetta dei celebri ABBA, che nel brano Knowing Me, Knowing You accenna al suo dramma familiare. Cammino in una casa vuota, dice la canzone, non c'è niente da fare, qui la storia finisce, la memoria mi riporta ai giorni buoni e a quelli cattivi, in queste vecchie case c'erano dei bambini che giocavano, adesso c'è solo un vuoto, è difficile accettare e far fronte a tutto questo, ma non mi resta che andare avanti. Questo è dunque il testo di Knowing Me, Knowing You degli ABBA, ascoltiamo.
We just have to face it this time.
Puntata speciale di Modena dedicata al giorno della memoria, abbiamo parlato della questione del Lebensborn. Facciamo un piccolo salto nel presente per parlare della nuova pubblicazione di Mein Kampf di Adolf Hitler, una versione commentata. Una prima reazione, professor Klinkhammer, una rivisitazione, come saluta lei questa riedizione commentata?
Assolutamente positiva, il tentativo secondo me molto riuscito di presentare adesso, dopo i 70 anni della morte del dittatore, quindi i diritti erano decaduti e ognuno poteva adesso pubblicare il libro senza dover chiedere un'autorizzazione, quindi dare adesso alla mano di chi vuole leggere questo testo avvelenato un'edizione con un commento che inquadra il testo, che praticamente lo distrugge dal punto di vista intellettuale, fa vedere dove sono i corticircuiti, il razzismo e tutto questo, secondo me è una reazione giusta e molto degna di un istituto di ricerca come quello di Monaco.
Dottor Rothschild, la censura in questo mondo globale dove su internet si può accedere a tutto e il contrario di tutto forse ha perso la sua efficacia, quindi meglio allora pubblicare con un'edizione commentata.
Io penso che questo demistifica il testo e sia accessibile a tutti, non, questo per me non presenta problema, sì. L'edizione fatta è una edizione seria e critica a tutto questo. Io condivido l'opinione del mio predecessore qua, che lui ha ragione, che questo sarebbe una fonte storica da considerare. Tanto terribile questo libro che la gente ne imparerà qualche cosa. Questa è la mia speranza.
Vi propongo ora l'intervista al dottor Roman Töppel, ricercatore all'Institut für Zeitgeschichte di Monaco, che è uno dei curatori della nuova edizione di Mein Kampf di Hitler. Töppel ha commentato il capitolo 11 del primo volume intitolato Popolo e razza. Bettina Müller gli ha chiesto, Hitler era convinto che la razza ariana fosse superiore alle altre, quali sono allora le parti di Mein Kampf più rilevanti e che riguardano questa teoria della razza ariana?
Ci sono due capitoli chiave, l'11 del primo volume intitolato Popolo e razza e poi nel secondo volume il capitolo intitolato Lo Stato. Hitler sostiene in questi passaggi che l'uomo ariano è superiore agli altri. Lui usa questo termine, ariano, anche se era già controverso e desueto negli anni in cui scriveva. Secondo Hitler, solo gli ariani sono in grado di creare cultura. Le altre razze riescono al massimo a tramandare la cultura creata dagli ariani, ma non a svilupparla. Gli ebrei, poi, la razza inferiore, secondo Hitler, sono i distruttori della cultura. Ecco, lui distingue tra razze creatrici di cultura, conservatrici di cultura e distruttrici di cultura. Per Hitler superiorità significa sempre elevazione culturale e per lui solo l'ariano è culturalmente elevato ed è quindi l'unico degno erede del mondo.
Come argomenta Hitler?
Ein Arier,
Gli ariani, secondo queste teorie razziali, sono queste persone bionde, slanciate, con gli occhi azzurri che abitano nel nord della Germania e nel sud della Scandinavia. La parola ariano deriva dall'antico sanscrito e significava il nobile, ma Hitler e gli altri razzisti del suo tempo hanno dato un significato appunto razziale al termine, anche se già ai loro tempi era chiaro che questa categoria puramente linguistica non poteva essere applicata alla razza. Ma persone come Hitler non si facevano frenare da queste considerazioni e così sono andati avanti fino alla fine del Terzo Reich, fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a parlare di ariani e di razza ariana, anche se il concetto era già stato confutato allora.
Come ha commentato lei questi passaggi? Cosa voleva mettere in rilievo?
Prima di tutto abbiamo voluto mettere in luce quali sono le fonti di Hitler, perché in Mein Kampf non si trova nulla che non sia già stato detto altrove. Non si tratta di plagio vero e proprio, ma di riflessioni che ha rubacchiato qua e là, ad esempio dal razzista Houston Stuart Chamberlain o dal suo mentore e amico Dietrich Eckart. E quindi siamo andati a reperire queste fonti, anche perché Hitler stesso non le cita mai e fa credere a chi legge che quello che scrive sono riflessioni tutte sue. Poi ci siamo chiesti se quello che Hitler scriveva a proposito della biologia o dell'ereditarietà corrispondesse alle teorie scientifiche diffuse allora, perché è un po' facile dimostrare oggi la falsità delle sue teorie sulla base delle conoscenze scientifiche attuali, ma siamo riusciti ad evidenziare che molte delle cose che Hitler sosteneva riguardo alla mescolanza delle razze e alla procreazione erano già state dimostrate come false dai suoi contemporanei. Infine, abbiamo indicato quale applicazione hanno avuto nel Terzo Reich queste teorie razziali che sono finite per diventare testi di legge, le cosiddette leggi razziali di Norimberga.
Roman Töppel, ricercatore all'Institut für Zeitgeschichte di Monaco, è uno dei curatori della nuova edizione di Mein Kampf di Hitler. Klinkhammer, Hitler ci credeva davvero a queste leggi o le utilizzava proprio per il suo strumento di potere? Perché lui stesso non era un ariano da questo punto di vista.
Non ci sono tantissime contraddizioni. Questo testo fa vedere soprattutto che l'ideologia nazista era basata sull'assunto dell'ineguaglianza degli individui, sul determinismo genetico, sulla guerra tra le razze, e questo è soltanto un riassunto, ma quello che influenzava molto di più rispetto a questo libro erano i discorsi di Hitler, quindi il numero degli aderenti al partito era ben più alto inizialmente rispetto al numero delle copie vendute. Quindi dobbiamo anche vedere come elementi di questa ideologia influenzano i singoli nazisti e il progetto che viene portato avanti da loro autonomamente, certo sempre in consonanza con Hitler stesso, e vediamo come una figura come Himmler lo sviluppa poi il progetto a modo suo, creando appunto un'organizzazione, tra virgolette, di eugenetica positiva come il Lebensborn. Quindi vediamo che non soltanto Hitler è un ideologo che non crea un manuale da osservare, ma crea una serie di parole, di anticoncetti, antisemitismo, antiliberalismo,
perché cosa è ariano non è tanto chiaro, quello che è emerso anche dall'intervista, insomma, è più essere contro qualcosa che non è ariano.
È un determinismo, che è un assunto che si basa su una cosa inesistente, cioè sul sangue che sarebbe diverso. Quindi praticamente sulla disuguaglianza degli individui, che viene camuffato con una teoria pseudoscientifica.
Dottor Rothschild, siamo in conclusione. Sul concetto di identità forse può specificare qualche cosa, proprio parlando di queste teorie assurde, però anche ai tempi nostri si parla di identità, poi c'è chi emigra, si sente tedesco, svizzero tedesco, ticinese, piuttosto che di un'altra etnia. È molto confusa oggi la questione dell'identità.
Va bene, l'identità, diciamo, in prima linea è un concetto individuale, ognuno ha la sua identità. Ci sono anche strumenti di identità dal di fuori, come il printing digitale, come il passaporto, ma quelli non hanno lo stesso impatto sulla persona che come quella immaginazione che una persona ha di se stesso. Ma adesso sì, la persona pensa che è di una razza inferiore, questo può essere molto patogenico alla persona, perché dall'inizio pensa che sia di meno valore che tanti altri gruppi sono di un valore più alto che il suo. Ma l'identità è un concetto psicologico individuale e non di massa o di gruppo. È quello che hanno fatto i nazisti e i razzisti, che anche oggi continuano ad identificare gruppo di gente con caratteristiche personale, individuale, di virtù o di patologia. Anche questo esiste oggi e possiamo imparare molto di quell'abuso che è stato fatto e che adesso è pubblicato in una maniera grottesca, vedendo i testi di Hitler stesso o di tanti collaboratori.
Noi siamo in chiusura, io ringrazio il professor Lutz Klinghammer, il dottor Bertolt Rothschild, ringrazio Monica Fornasier per la regia del programma, Ali Ottolini per l'assistenza tecnica, ringrazio anche tutti gli ascoltatori per l'interesse. Se volete potete riascoltarci sul sito www.rsi.ch/modem. Da Andrea Netzer al microfono, l'augurio di una buona giornata.
Modem, questa mattina alle 8.30 su Rete 1, in replica alle 19.30 su Rete 2.